Non avrei neanche saputo che c'è le più. Vai, vai.
Eccomi. Allora, siamo nel... buonasera a tutte. Erev Lagba Omer. Grandissima, importantissima festa, ma ne parleremo dopo. Prima il Tadir Kodem, come ben sapete ormai. Dunque, siamo nel Chumash di Vayikra, siamo nella Parashat dei Morti. Velocemente ricordiamo gli argomenti della Parashat. Allora, parte con le norme per il Kohanim, sia Kohen Gadol, sia Kohen semplice, e i difetti che rendono i Kohanim inadatti al servizio, le restrizioni al consumo dei sacrifici, della terumah, e poi c'è la lista delle imperfezioni degli animali che, appunto, essendo con difetti, sono proibiti, c'è la proibizione di offrirli. Poi invece c'è la lista degli animali sì ammessi come sacrifici e andiamo, come ben sapete, in questa parasha abbiamo la lista delle feste, che abbiamo fatto una parte ieri, abbiamo iniziato, dunque Pesach, poi l'Omer che stiamo vivendo in questo momento, dunque il conteggio dell'Omer fino alla festa di Shavuot e poi Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot e da lì si passa alla menorah, si ricorda la menorah, il pane di presentazione, l'episodio del bestemmiatore e le punizioni appunto per chi bestemmia, insomma, diverse sanzioni. Ciao Vittoria! Buonasera. Allora, abbiamo appena fatto la sintesi della Parashat di Emor e, come ho detto anche che avremo studiato insieme la Parashat. Dunque, soprattutto inizia con i Kohanim, dunque con tutte le norme che riguardano i Kohanim, sia i Kohanim semplice che insomma i sacerdoti, e gli animali vietati da offrire, quelli invece permessi, le feste Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, la menorah, pane di presentazione e, come ho detto, l'episodio del bestemmiatore e le punizioni per chi bestemmia. Ho ripreso per Vittoria. E adesso vediamo di approfondire un attimo, prima di arrivare all'Aftarah, e un attimo, scusate, metto gli appunti. Ecco. Allora, con tutti gli argomenti di cui una parte vi ho appena ricordato di questa parasha, vediamo di toccare allora, quello che ci riguarda nel senso più vicino, perché lo stiamo vivendo, il conteggio dell'Omer con queste 7 settimane che devono essere temimot, devono essere complete. Allora, vediamo un po' sull'ottica della Hasidut. Allora, Rebbe cosa ci spiega? E allora riporta appunto questo comandamento divino, Usfartem lachem, Sheva Shabbatot Tmimot Yena, che si trova appunto nella nostra parasha, al capitolo 23, passo 15, per essere precisi. E la Gemara pone la domanda, Gemara di Menachot, 65b, e anche il Midrash di Qehelet Rabbah, che riporta che cosa? Che oppone la domanda piuttosto, dice: ma quando è che queste settimane vengono considerate temimot, cioè complete, integre? Allora, la Gemara appunto risponde: dice quando tra quando Pesach cade di Shabbat, allora il primo giorno di ogni settimana delle settimane della Sefirah. E cade dunque anche di domenica. E dunque queste settimane sono, diciamo, parallele ai giorni della settimana. Questo secondo la Gemara. Secondo il Midrash, Vayikra Rabbah, allora abbiamo un altro aspetto per quanto riguarda questo termine temimot, integre, no? Complete. Allora, Tanera Becheie. Rabbi Chaye, no? Ci spiega che quando la Torah parla di Sheva Shabbatot Tmimot Yena e dice quando è che sono i Matai Hen Tmimot, quanto è che sono complete, Bisman Shisrael, ossia in Moshe Makom, quando il popolo di Israele attua la volontà divina. E allora adesso dobbiamo capire, dicerebbe, quel legame nesso tra il attuare la volontà divina è questo termine di temimot, di integre, intere. E dunque è anche, diciamo, le due opinioni, quella della Gemara e quella del Midrash. Allora, dice, prima di tutto bisogna capire la mashmaut, come si direbbe in ebraico, no? Il senso del concetto proprio di Ossin Rezonosh el Makom, quando in Israele attuano la volontà divina. E qui andiamo in un'altra Gemara, in un altro trattato del Talmud, questa volta di Berachot 35b, che dice, che riporta più esattamente due promesse della Torah sulle benedizioni che verranno elargite al popolo ebraico quando seguirà le vie della Torah. E queste due promesse, allora sono, come dice appunto qui la Gemara, sotro. Vuol dire che abbiamo in un pasuk, e qui andiamo al profeta Isaia 61,5, dove dice: abbiamo Duzarim Verauzonam, Sonchem. Dunque, che appunto ci saranno questi stranieri che pascoleranno il vostro gregge. Cosa, in che senso? Che Ibn Israel, mi direte in cosa una benedizione, perché non avremo più bisogno di lottare, perché forse questo anche è anche il termine esatto, per la parnassà, per il sostentamento, ma appunto ci saranno altri che faranno il nostro lavoro, il lavoro per noi piuttosto. Il secondo Passuk, che invece lo troviamo nel Chumash Devarim al capitolo 11, Passuk 14, come che diciamo tutti i giorni anche nello Shema, ve asafta deganeha e raccoglierai il tuo grano. E dunque, da questa bracha cosa deduciamo? Che anche nel culmine della benedizione, comunque dovranno lavorare nel campo, dove a safta tu raccoglierai. E qui la Gemara risponde, dice così: quando i bene Israele attuano la volontà di Hashem, e cioè dei due esempi riportati, no? Sono un esempio, quello di Ishaya, il primo esempio, gli altri faranno il lavoro per noi, e quando i bene Israele attuano la volontà di Hashem. E anche qui, quando raccoglierà il tuo grano, come abbiamo detto, quando i Israel non attueranno la volontà di Hashem. In che senso? E che abbiamo detto altri, prima cosa abbiamo ricordato il fatto che altri faranno il nostro lavoro, allora, a chi si riferisce? Ai popoli della terra, e anche riferendosi a tutti quei lavori immateriali che il popolo ebraico necessita, no? E però, quando i bene Israele non attuano la volontà di Hashem, allora dovrai tu personalmente andare a raccogliere il grano. E qui arriviamo, allora, dal Navi, siamo passati al Humash, e adesso arriviamo alla Hasidut, dunque la Kabbalah, la Hasidut, come ci spiega ciò. La troviamo nell'Ilkutei Torah, diversi posti che spiegano, ecco, questo concetto. E che dice così: il passu ve asafta deganecha, e come tutte vi ho ricordato anche prima, tutte sapete, perché conosciamo tutta a memoria, Baruch Hashem, la seconda parte della Kriyat Shema, dello Shema Israele, che all'inizio parte lo Shema con ulovdo bechol levavechem uvechol nafshechem, e dobbiamo servire Hashem con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. E poi c'è scritto Bechol me'otchem, però, pardon, scusate, Ve'avta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol me'odecha, prima parte, no, dello Shema. Seconda parte dello Shema, Ule'ovdo Bechol levavchem u Bechol nafshechem. Non c'è scritto me'odechem, al plurale, come il resto. Dunque, il me'od non è riportato. C'è con tutto il tuo cuore, c'è con tutta la tua anima, anche nel secondo paragrafo, ma non c'è con tutto il tuo meod, con tutto quello che possiedi, che qui ci sono anche diverse spiegazioni, vuol dire con tutte le tue forze, con tutti i tuoi possedimenti. Allora dice, in realtà quando si parla di tutto il vostro cuore, di tutta la vostra anima, è un livello ovviamente molto alto per quanto riguarda il servizio divino, però visto che comunque manca il meodchem, E allora non si è arrivati al livello di Osimre, no, Osimre conosce il Makom, attuare la volontà di Hashem. Dunque, l'amore per Hashem, quello del terzo livello che abbiamo ricordato con tutti i tuoi averi, con Meodecha, è un amore infinito, cioè senza limiti. Dunque, cosa succede? Che quando la persona, da parte sua, si eleva a un servizio divino illimitato, questo automaticamente crea una reazione dall'alto, dal divino, dai mondi superiori, e che dunque anche l'abbondanza divina suprema, anche lei è infinita, è senza limiti. E questa abbondanza suscepa illimitato si riveste nei limiti di questo mondo. E dunque, quando gli ebrei seguono, diciamo, questo livello spirituale, e allora arriviamo al livello che Vam Dusa Libero, dunque che altri faranno tutto quello che è il lavoro materiale, fisico per noi. E dunque, allora, riprendiamo il termine Rezzonò. Abbiamo detto che Rezzonò è la volontà divina, suprema di Hashem. Dunque, tutto quello che è connesso con Hashem è infinito, soprattutto se si parla della sua volontà. Dunque, portando il Rezzonò, la volontà di Hashem, in ogni makom, perché com'è? Allora, la frase è formata dalle parole Ossin Rezzonò Shel Makom, che la sto fare, attuare la volontà del luogo, luogo che in questo caso è Hashem, perché si chiama anche luogo Hashem, tra i nomi di Hashem, tra i tanti nomi di Hashem, Elohim, Yud Kevav Kei, Ado, eccetera. C'è anche il termine nome, in questo caso Makom, luogo, perché Hashem appunto è il luogo, perché è dappertutto, è tutto. Dunque, quando portiamo Ossim Rezzonò, quando attuiamo la volontà divina, suprema, infinita di Hashem, allora lo portiamo nel Makom, dunque no, nel Makom nostro dove ci troviamo, cioè questo luogo che è il mondo limitato, e uniamo questa luce infinita con questo mondo finito. E questa anche. E questo ci ricollega anche alla conta dell'Omer, la Sefirata Omer, perché siamo partiti, vi ricordo, dalle 7 settimane complete, perché sia considerata, no, Sefirata Omer. Dunque, questo veramente è il servizio divino della Sefirah. E anche, come abbiamo detto, perché sia completa, le settimane devono essere complete. Questo completo, questa completezza, temimut, temimot, riferendosi alle settimane, e cos'è la completezza dell'essere umano e ebreo in particolare? Di attuare la volontà di Hashem. E come sapete, poi riportato anche nel trattato del Talmud e Menachot 68b, 84a, nel trattato di Sotta 14a, nella Mishnah, che l'Omer. Allora, l'Omer cos'era? Questa misura d'orzo che si portava, certo carissimi, che si portava al Beit HaMikdash, e solo dopo aver portato questa offerta, allora si poteva usare il grano e l'orzo della nuova mietitura. Però, attenzione, l'orzo è machal behemah, lo vediamo anche in Psachim, Dime, cioè che è quello che col quale si cibano gli animali, dunque è un nutrimento non, diciamo, dei più bassi. E a cosa allude? Che appunto bisogna prendere questo orzo, che è il cibo degli animali, dunque l'animale che è in noi, dunque l'anima animale, l'anima vitale, e raffinarla, elevarla a livelli molto alti o più alti possibile, fino a raggiungere questa luce divina divina che trascende appunto i limiti del mondo. E dunque c'è un legame tra il limitato e l'illimitato. Dunque, e conclude, dice, quando l'ebreo dunque attua veramente la sua missione in questo mondo, che è il servizio divino, soprattutto nei giorni della Sefirata Omer, dove giorno dopo giorno si eleva e raffina le proprie midot, i propri attributi dell'anima appunto vitale, allora arriva a collegare l'infinito divino col finito umano. E questo quando appunto questo servizio divino, questo lavoro è fatto con, nel massimo, umanamente parlando, della completezza. E questo conclude, ci ricollega con i giorni della settimana dalla quale siamo partiti, che i giorni della settimana simboleggiano giorni della creazione, perché 6 giorni abbiamo creato il mondo, e anche la creazione. Che cos'è in realtà questa creazione di questo mondo, di questo universo? È l'unione tra il finito, limitato mondo e Hashem, il creatore infinito. Dunque, quando Pesach cade di Shabbat, e Shabbat sappiamo che è il settimo giorno, quel giorno che trascende appunto la natura, dunque rifacciamo, c'è questo collegamento tra Hashem infinito e il suo mondo e le sue creature. Questo un punto, e ce ne sono tantissimi, infiniti quasi si può dire veramente, sulla Parashah, ma un punto sulla Parashah. E passiamo alla Haftarah e poi concludiamo con la Gemara. Allora, l'Haftarah di questa settimana, della Haftarah di Parashat Emor, la troverete nel libro di Irmia, Geremia, capitolo 16. Da Passuk 19, quello che leggeremo per Bezrat Hashem questo Shabbat, vedremo anche il nesso no, cosa dico, scusate, no, un attimo, scusate, no, sono andato indietro, Yecheskel, scusate, sono confuso un attimo, Yecheskel, pardon, volevo dire Yecheskel, capitolo 40, no, Yirmiyah settimana prossima, Bezrat Hashem. Allora, Yecheskel, capitolo 44, da Passuk 15 a Passuk 31 incluso. Allora, questa Haftarah contiene, come potete notare, noterete, le norme relative ai Quanim nel santuario, quello che sarà costruito molto presto in futuro, e anche la Parashah, come ben sapete, come ho accennato all'inizio, contiene le leggi relative ai Quanim, dunque nel santuario, allora nel deserto, che poi dopo si è attuato anche nel primo Beit HaMikdash, nel secondo, e qui nel caso di Yechezkel, nella profezia di questo profeta, appunto Yechezkel, si riferisce al Beit HaMikdash, come i Kohanim dovranno servire nel Beit HaMikdash. E allora, a parte dunque, seconda, passo 15, non dall'inizio del capitolo 44, Yechezkel dice quanto ai Kohanim, che appartengono alla tribù di Levi, figli di Zadok. Allora un attimo, perché dice figli di Zadok? Che perché Zadok era un Kohen Gadol che ha, diciamo, servito nel primo Beit HaMikdash, quello costruito da figlio di David HaMelech, da Shlomo HaMelech. Dunque, essendo stato il primo Kohen Gadol, allora dice, parla dei figli di Zadok, i discendenti del Kohen Gadol, dunque non solo suoi discendenti, però nel senso che lui rappresenta, ecco, questo concetto di Kohen Gadol. Cioè, a parte Aaron, ovviamente il primo della storia, ma qui il primo che ha servito nel primo Beit HaMikdash. Aaron era nel Mishkan e qui abbiamo nel primo Beit HaMikdash abbiamo Zadok. Allora dice, quanto ai Quanim, figli di Zadok hanno rispettato gli obblighi connessi al servizio del mio santuario di Hashem, entreranno nel mio santuario, si avvicineranno al mio tavolo per servirmi, adempieranno i miei incarichi, e quando nel giorno di Kippur oltrepasseranno il giorno di Kippur, ovviamente si parla del servizio sempre del Kohen Gadol, e oltrepasseranno le porte del cortile interno, dovranno indossare abiti solo di lino. Sapete che con Antonino hanno 8 abiti, ma una parte sono intrecciati con dell'oro, e l'oro ricorda il vitello d'oro, e dunque quando entrano dei Shakodashin devono avere solo quelli di lino, non quelli di oro. E come avevamo anche visto, se vi ricordate. E dunque sul loro corpo non vi dovrà essere alcun indumento contenente la lana, poi sul capo dei turbanti di lino, ai fianchi, pardon, dei pantaloni di lino, e poi non si dovranno stringere con cinture o lacci nelle parti del corpo dove è facile sudare, e quando lasceranno la zona riservata a loro, ai Kuan'im, e usciranno verso il cortile esterno dove di fatto tutto il popolo di Israele può entrare, lì dovranno togliere gli indumenti con i quali hanno adempiuto al loro servizio e li lasceranno nelle stanze che fanno parte appunto del santuario. Poi indosseranno altri indumenti, e così, perché devono lasciarli lì? Perché di modo da non permettere che il popolo entri in contatto con oggetti sacri, toccando le loro vesti che erano consacrate. E per il popolo era vietato. Poi continua con le leggi appunto riguardanti i Kohanim, che non si dovranno radere totalmente la testa, né lasciare crescere in modo disordinato i capelli, ma sì lasciarli crescere moderatamente. Poi un altro punto che nessun Kohen non potrà bere vino quando entra nel cortile interno. Poi riprende con i Kohen Gadol, i sommi sacerdoti, e i divieti a proposito del matrimonio. Dunque, non potranno sposare una donna, né una vedova né una divorziata, solo vergini della stirpe del popolo di Israele. Questo per i Kohanim Gdolim. Invece, i Kohanim semplici sì, possono prendere una vedova, però che sia solo vedova e che non sia mai stata anche divorziata. Poi, istruiranno, dice Hashem, il mio popolo, in modo che possa essere in grado di distinguere tra ciò che è sacro e ciò che è profano, e capire la differenza tra ciò che è puro e ciò che è impuro, anche per quanto riguarda le controversie tra le persone. Allora dovranno stare in giudizio davanti a loro, dovranno giudicare, dice Hashem, secondo le mie disposizioni, osservare le mie leggi, i miei statuti, riguardo anche a tutte le ricorrenze, e santificare i miei Shabbat. Poi un altro punto molto importante: nessun Kohen, come abbiamo visto anche nella Parashah, non potrà venire in contatto con un cadavere e pertanto diventare impuro, perché sappiamo che il cadavere è Avavot HaTumam, è proprio la radice, la fonte dell'impurità. Dunque, essendo sacri, i Kohanim non possono venire in contatto con nessun cadavere. Potranno invece rendersi impuri, a qualche eccezione fatta, per chi? Per il padre, per la madre, per un figlio, ci mancherebbe, carissima, o per una figlia, per un fratello, per una sorella, che, attenzione, una sorella non sposata. Poi, dopo che il Cohen si sarà preparato per la purificazione, dovrà contare 7 giorni, e nel giorno in cui si recherà per la prima volta nel santuario, cortile interno per essere precisi, per adempiere al suo incarico, offrirà un sacrificio di Hattat. E conclude, dice che il sacerdozio sarà per i Kohanim un'eredità. Dunque io, Hashem, lascio ciò che rimane dei sacrifici come loro eredità, non assegnerete loro alcun possesso nella terra di Israele, perché io sono Nahalatam, Ahusatam, no? Come viene detto, io sono il loro possesso. Dice Hashem, potranno mangiare ciò che rimane della Minchah, del Hattat, della Sham, tutto ciò che in Israele viene dichiarato sacro, spetterà loro, e poi anche la parte migliore di tutte le primizie, di ogni tipo di prodotto, ogni offerta di Trumah, di ogni tipo di prodotto, e tutto ciò che richiede il vostro prelievo. Tutto per il Kohanim, e ai Kohanim darete anche la prima parte del vostro impasto. E qui attenzione, Lehaniach bracha el betecha. Se avete sentito sicuramente questo bellissimo pasuk. Allora, pasuk è proprio di Yeheskel, pasuk 30, capitolo 44, dove dice che appunto dando la prima parte dell'impasto ai Quanim, allora metodo infallibile per portare la benedizione sulla vostra casa. E conclude: i Quanim non potranno mangiare alcun animale che sia morto di morte naturale o sbranato, sia che si tratti di un volatile o di un quadrupede. Questo è brevemente la Haftarah di questa settimana. E concludiamo con l'Agba Omer. Allora, l'Agba Omer, che anche qui ci sarebbe un mare, cosa da dire, però vabbè. Allora, l'Agba Omer, come tutte sapete, allora è il giorno in cui è cessata la piaga, chiamiamola così, che ha decimato i 24.000 alunni di Rabbi Akiva, e dunque l'ultimo giorno è cessata la piaga, dunque giorno di grande gioia, e anche il giorno in cui è venuto a mancare, dunque la Ilula, ho detto l'Ashkenaz di Yorzeit, di Rabbi Shimon Bar Yochai. Come spiegavo a una ragazza anche questa settimana, dicevo, come mai si festeggia una dipartita? Perché nel caso soprattutto di Rabbi Shimon Bar Yochai, uno dei più grandi tzaddikim della storia del popolo ebraico, visto che ogni anima viene in questo mondo per adempiere alla Torah, le mitzvot, dunque ha uno scopo ben preciso di attuare il più possibile le Torah mitzvot, e Rabbi Shimon Bar Yochai aveva attuato tutto quello che la sua anima doveva attuare, dunque ha completato la sua missione in questo mondo. Ecco perché nel suo caso, precisiamo, è un giorno di grande gioia. E lui, come sapete anche, è quello che ha svelato i segreti, il Sod della Torah, e viene chiamata infatti Torah Tassod, e ha scritto il Sefer HaZohar, no? Che è il libro della Kabbalah, e da lui poi, diciamo, si sono rivelati tanti segreti della Torah. E che questo fatto di rivelare questi segreti è molto importante perché è svelare nel mondo la santità divina che colma il mondo. Dunque, l'essenza di questo servizio divino di Rabbi Shimon Bar Yochai lo si può trovare in un aneddoto che è riportato nel Midrash, Shemot Rabbah, Sofer Toh, che dice che uno degli alunni di Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai a sua volta era alunno di Rabbi Akiva, ovviamente. Comunque, uno degli alunni di Rabbi Shimon Bar Yochai ha lasciato Israele, è andato all'estero e si è molto arricchito. E i suoi ex compagni, è un po' di gelosia. Allora, cosa ha fatto Rabbi Shimon Bar Yochai quando si è accorto di questa gelosia che si è creata? E allora li ha portati in una valle vicino a Meron, e davanti a questa valle ha fatto un richiamo e ha detto: valle, valle, riempiti di monete d'oro. E immediatamente questa valle si riempì di monete d'oro. A quel punto Rabbi Shimon Bar Yochai si rivolge ai suoi alunni, dite: servitevi pure. Una condizione però c'è: sappiate che adesso state prendendo della vostra parte di quello che vi spetta nel mondo futuro. E hanno ben percepito il messaggio e ovviamente nessuno poi ha preso niente. Allora, cosa vediamo in questa storia? Si esprime prima cosa la forza unica di Rabbi Shimon Bar Yochai. Infatti, quando si parla di Rabbi Shimon Bar Yochai, preciso se nel trattato di Shabbat 11a è scritto Torah to umanuto, che la Torah era, no, il suo essere, la sua vita, il suo mestiere, e cioè tutta la sua essenza era la Torah. In realtà, la Torah è la fonte tutta l'abbondanza materiale e spirituale che scende in questo mondo, come appunto Hashem promette, se che se nove rivolte nella Torah, che se il popolo di Israele attua la Torah, allora avrà tanta abbondanza, lo diciamo anche nello Shema, ogni giorno, una volta al giorno, E dunque abbondanza materiale, benedizione, pace, tutto quello di cui necessitiamo umanamente. Cosa succede però? Che essendo nel talud, essendo nell'esilio, non vediamo questo kesher, questo legame, diciamo, diretto tra la Torah e l'abbondanza che deriva da essa. E infatti, non a caso, appunto, siamo nella galut, nell'esilio, che è l'essenza del galut, è quello che nasconde la verità, nasconde la santità, nasconde la divinità. Ma in realtà, dice il Rebbe, che la Torah è la fonte di ogni abbondanza, e infatti, Bezrat Hashem, con la Geulah, ciao carissima,
Ciao.
ciao carissima, buonasera, buon Erev Lag Baomer. Stiamo parlando di Shefa, di Bracha, di Hatzlacha, di Shalom, ecco, di tutte le brachot che si trovano appunto nella Torah. E quando Bezrat Hashem si rivelerà la verità, dunque con l'avvento di Mashiach prestissimo, allora nel mondo ci sarà un'abbondanza quasi infinita, e che non sarà altro che la tozza, dunque quello il risultato dello studio di Torah, dell'applicazione delle mitzvot attuata appunto adesso adesso. La grandezza, se si può dire, di Rabbi Shimon Bar Yochai consisteva nel fatto che, visto che appunto lui era l'essenza della Torah, dunque la distruzione del Beit HaMikdash, l'esilio, rispetto al livello spirituale altissimo di Rabbi Shimon Bar Yochai, quello che noi abbiamo appena detto, che la Galut è quello che nasconde, no, la divinità, l'abbondanza, ma non per un tzaddik del calibro di Rabbi Shimon Bar Yochai. E infatti lui vedeva le cose come lo sono nella loro essenza. Ecco perché quando ha voluto mostrare ai suoi alunni la forza e l'influenza della Torah, li ha portati, come detto prima, in questa valle, la quale si è rivolto, che si riempie di monete d'oro, e si è riempita di monete d'oro. Dunque, la forza di Rabbi Shimon Bar Yochai era appunto di poter rivelare anche nel periodo dell'esilio della Galut, dunque quando il mondo è in hester e elem, no? Come si usa dire nei termini della Torah, dove c'è questo occultamento della verità divina, però lui al suo è riuscito a rivelare l'essenza vera del creato, come poi la vedremo e la diciamo ne avremo esperienza tutti Bezrat Hashem. E questo grazie essenzialmente alla parte svelata del Pniuta Torah, appunto dei segreti da Torah, e dunque questa forza è Rabbi Shimon Bar Yochai ce l'ha tramandata tramite la sua Torah, cioè la Torah Tassod, la Torah di quello che viene definito, no, la parte esoterica della Torah, e l'ha tramandata a tutte le generazioni, fino alla nostra generazione, appunto tramite lo studio, e poi dopo nei secoli. Tramite lo studio della Hasidut, che ovviamente ha le sue fonti nella Kabbalah, nello Zohar di Rabbi Shimon Bar Yochai, e dunque tramite questo studio di Hasidut si rivela nel mondo la verità divina, finché poi si riesce a vedere le sue espressioni anche a livello materiale, come vi ho raccontato prima della registrazione, no? Di tutte le Ashgachot Pratiot, no? Quando uno vede tutte queste provvidenze divine nel dettaglio, proprio da brividi. E poi concludi, c'è proprio nella nostra generazione in particolare, che è la generazione appunto che accoglierà il Mashiach molto presto, e a proposito della quale nello Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai scrive appunto che era come la degenerazione, cioè la nostra generazione, che è quella Ramashiach, è quella che appunto riflette la generazione di Rabbi Shimon Bar Yochai, riportato nello Zohar. Dunque, se noi anche, come allora Rabbi Shimon Bar Yochai, noi oggi studiamo, facciamo proprio, cerchiamo appunto di coinvolgere noi stessi giorno per giorno, chi più, chi meno, chi un'ora, chi mezz'ora, chi di più, abbiamo tante che Baruch Hashem seguono diversi shiurim di Torah in genere e di Pniuta Torah in particolare, e cercare di tramandarla anche oltre a parenti, a amici, a conoscenti, dunque rivelando tutta la sua influenza, si arriva molto presto a vedere questo bene rivelato nella materialità. E dunque stasera in Eretz Israel e nella diaspora e nel mondo festeggeremo la Hilulah di Rabbi Shimon Bar Yochai, ricordando Rabbi Akiva anche e i suoi alunni. E dunque giorno di grande luce, infatti si usano accendere i falò che rappresentano la luce della Torah e di Rabbi Shimon Bar Yochai, i falò e questo darsi per la Torah col fuoco, come l'abbiamo studiato nel Tanya, vediamo molto questo fuoco ardente, no? Della Torah e del Mitzvot. Allora, io stamattina, dunque, auguro a tutti un buonissimo Lag BaOmer, un Shabbat Shalom Mevorach. Ricordo che la lezione Lirfua Shlema Shel Sharon dal Bice Vilin Chaya è dedicata al compleanno data ebraica di Hanna Anna. Mazal tov, mazal tov, lechaim arukim, lechaim bri'im, שתרווי נחת מבנך ומבתך, שבעזרת השם השנה תמצא את זיווגה מבנך ומהנכדים הקיימים הבאים בעזרת השם, בעלך, מעצמך, שתהיי בריאה בכל איברך ובגידייך, בגופך ובנפשך, אמן. ערב טוב, בון ערב ל"ג בעומר תותה. Allora, חיטת די אוג'י, 17 אייר. Allora, velocemente. Riprendo, allora, stamattina non abbiamo registrato, ma abbiamo tutte sì letto in ebraico i psukim, il Tanya, la Yom Yom e anche i Tehilim, e adesso solo brevemente riprendo in italiano. Allora, Hashem, siamo alla pagina 519 di Vayikra, di Parashat Emor, quinta chiamata, quinto giorno della settimana. Oggi abbiamo studiato su Rosh Hashanah e Kippur, vediamolo sul testo dove Hashem parla a Moshe, gli dice, parla Ibn Israel e riferisce loro che il settimo mese, esattamente il primo giorno del mese, cioè primo giorno di Tishrei, che sarebbe Rosh Hashanah, sarà per voi giorno di riposo assoluto, memoriale dei meriti dei padri ad Hashem, perché nella preghiera reciterà i versi appunto della pregatura di Yitzchak, come ben sapete, ogni Rosh Hashanah, menzionerai il suono dello shofar, sacra celebrazione, e non farete alcun lavoro, neanche quello necessario. Offrirete ad Hashem sacrifici aggiuntivi da ardere col fuoco. E poi si conclude col Kippur, Hashem Parah Moshe dicendo: il 10 del settimo mese è un giorno di espiazione, ma solo per coloro che si pentono. Sarà per voi una sacra celebrazione. Affliggerete le vostre persone col digiuno, offrirete ad Hashem sacrifici arsi col fuoco e non farete alcun lavoro, perché è un giorno di espiazione per chiedere espiazione per voi davanti a Hashem, l'Eterno vostro. Quel giorno ogni persona che non si affliggerà col digiuno sarà recisa dal suo popolo. Ciò significa che ogni persona che in quel giorno farà un qualsiasi lavoro, dice Hashem, io la distruggerò di mezzo al popolo con la pena più grave che la pena del karet, della recisione. Non farete dunque nessun lavoro, neppure di notte, uno statuto perenne per tutte le generazioni, in tutti i luoghi dove risiederete. Per voi un giorno di completa cessazione da ogni attività e vi affliggerete, cominciando alla sera del nono giorno, da quella sera alla sera successiva rispetterete il vostro giorno di riposo. Questo in italiano. Visto che è molto breve, ne approfitto di 2 minuti di leggerla anche in ebraico. Lishut Anna Bat, mi devi scrivere il nome della mamma, Anna Hanna, Bat attimo, Bat.
Batester.
Anna Battester, che oggi è il suo giorno di compleanno, date branca, e riprenderemo le brachot, e le refuash, le maum, ovviamente anche di Sharon, Batice, Velinchai, Amen, che ne razzò. Allora, tutti insieme, velocemente, chi riesce a leggere con me, che non ha letto stamattina, Vedaber Adonai Moshe Lemor, Daper Edni Israele Mor, Bachodesh Hashemim, Bechad Lachodesh, Yelachem Shabbaton, Zichron Truah Mikra Kodesh, Kol Melechet Avodah Lo Tasu, Vikravtem Mishel Adonai. וידבר אדוני משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, ויקרבתם משל אדוני. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. ככל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדת את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, עינתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. Ecco, era breve oggi, dunque si poteva farlo anche in ebraico e in italiano, anche se in ebraico l'abbiamo letto stamattina. Velocemente la parte del Tania, così avete anche, diciamo, allora, per chi vuole poi guardare dentro in ebraico. Abbiamo letto stamattina, non tutte c'eravate, dunque Ashgaha Pratit. Allora, siamo a pagina 136, alla terza riga dall'alto, terza parola, fino sempre pagina 136, quarta riga dal basso. E dunque si conclude oggi il 48esimo capitolo. Dall'esempio del globo terrestre, dice che la conoscenza di Hashem avvolge in tutto il suo diametro il globo terrestre, assieme a tutto ciò che è in esso, nel suo interno, fino al massimo profondità. Infatti, questa conoscenza divina di Hashem, questa sua conoscenza, costituisce la vita di tutto il globo terrestre, da parte a parte, Hashem che lo ha creato ex nihilo, ma non sarebbe pervenuto ad esistere così com'è ora, cioè come una cosa finita, con la sua vita estremamente tenue, sufficiente per le cose inorganiche e vegetali, se non ci fossero state le innumerevoli, fortissime contrazioni che hanno ridotto questa luce vitale infinita di Hashem, che si è vestita nel globo terrestre per dargli vita e sostenerlo nella condizione finita e limitata. Dunque, la conoscenza di Hashem benedetta è unita con la sua essenza, il suo essere, visto che, come ben sappiamo, Hashem è la conoscenza, Hashem è colui che conosce, Hashem è il conosciuto e conoscendo se stesso, conosce implicitamente tutte le cose che lui ha creato, ma non con una conoscenza al di fuori, di lui, di Hashem, come la conoscenza, per esempio, di un essere umano, ma diversamente, perché nel caso di Hashem ogni cosa è compresa nella sua realtà, come lo riporta Rambam, e questo un potere, in potere, non è in potere, pardon, di nessun essere umano di comprendere veramente questo concetto. E, infatti, Rambam, secondo i Bracha e i saggi della Kabbalah, si sono associati a questo punto di vista, come anche Rabbi Moshe Cordovero, secondo i Bracha. E si accorda anche con la Kabbalah di Rabbi Yitzhak Luria, secondo Bracha, a proposito appunto di questo mistero chiamato Tzimtzum, contrazione, e vestirsi della luce nei recipienti, no? Sono tutti concetti kabbalistici molto alti di cui si è parlato al secondo capitolo. E conclude, dice, di questa conoscenza, visto che è di ordine infinito, non può essere detto che si veste del globo terrestre, visto che il globo terrestre è finito, limitato, ma lo circonda e lo avvolge, anche se lo pervade da parte a parte in modo assoluto, dandogli l'esistenza ex nihilo, come appunto è spiegato altrove. E voilà, questo era il Tania, però vabbè, oggi facciamo Kiflaim Letushia. Allora, velocemente, Leggiamo anche in ebraico, dai. Facciamo, per chi c'era stamattina fa kiflem lo tushe, che non c'era per lei. Allora, le mashal kadurare tzalatzu, re yediato. Itbarach makefet kol ovi kadurarez vechol asher betofo betoftofo atachtito hakol bepoal mamash sharei yediazu hi chayut kol ovi kadurarez kulo vitavuto meayin leyesh rak shelo haya mitave kemot shehu ata beal gvul vetachlit vechayut moeted meod kedei bechinat domem vetzomeach im lo al yedei tzimtzumim rabim veatzumim שצמצמו האור והחיות שנתלבש בכדור הארץ לאחיותו ולקיימו בבחינת גבול ותחתית ובבחינת דומם וצומח בלבד. אך ידיעתו יתברך המיוחדת במהותו ועצמותו, כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, ובידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים, ולא בידיעה שחוץ ממנו בידיעת האדם. אנא capisce parola per parola, ne approfitto anche per Esther e altre, anche Margalì, tutte quelle che sanno bene l'ebraico. כי כולם נמצאים באמיתתו יתברך, ודבר זה אין ביכולת האדם להשיגו על בוריו וכולי. כמו שכתב הרמב״ם זיכרונו לברכה, והסכימו עמו חכמי הקבלה, כמו שכתוב בפרדס מהרבי משה קורדוברו זיכרונו לברכה, וכן הוא לפי קבלת האריז"ל בסוד הצמצום והתלבשות אורות בכלים, כמו שכתוב לעיל בפרק. הרי ידיעה זו, מאחר שהיא בבחינת אינסוף, אינה נקראת בשם מתלבשת בכדור הארץ, שהוא בעל גבול ותכלית, אלא מקפת וסובבת. אף שידיעה זו כוללת כל עוביו ותוכו בפועל ממש, ומהווה אותו על ידי זה מעיני יש, כמו שכתוב במקום אחר. Bravissime! Dunque, abbiamo fatto il recupero, poi il Teilim abbiamo letto oggi, vi dico il Teilim che abbiamo letto, no, scusate, allora oggi essendo il 17, allora sono i Teilim da 83, 17, vedete, da 83 a 87 incluso. Ok? Dunque questi sono i Teilim di oggi. L'ischut, Anna, le chaim arukim, le chaim bri'im, le chaim smechim, le nachat me'atzmech, mi eladaich, mi nechadaich, hakayamim ve'abaim, bri'ut tana, ve'ramah, ve'kol evarech ve'gidaich, בגופך ובנפשך, פרנסה בשפע ובכבוד, שלום בית מושלם, שמחה, רוגע, שלווה, ביום הולדתך, שתהיי בריאה ותאריך יהודי. אמן, אמן, כן יהי רצון. Allora, vi voglio leggere. Stamattina abbiamo letto i Teilim, appunto come dicevo, 83, da 83-87 incluso. E allora, voglio leggervi l'83 in italiano, visto che stamattina abbiamo fatto in ebraico. Allora, però in realtà qui in italiano qualcuno me lo può leggere, vero? Volevo approfittare, vediamo se ce la faccio. Rivka, muta, non si fa sentire. Ti vedo, sai?
No, io mi faccio sentire, ma io so, guarda, sto uscendo, stavo.
Ah, va bene, va bene, dai.
Tardi, sto andando da Rableo tardi. Abbiamo.
Bravissima, fantastica. Da un sciur all'altro,
hai capito?
Da un sciur all'altro, va bene, va bene. Allora, allora facciamo questo Teilim, Leilui Nishmat, Kol HaNirtzachim, Al Kiddush Hashem, Tihyeh Nishmatam, Tzurura V'Tzrora Chaim, Yehi Zichram Baruch, Nishmatam Begin Zemer Umim, Zchutam Yagen Aleinu, Hashem Yikom Damam, come raccontavo stamattina, tutte queste coppie, a parte di coppie di genitori che hanno lo Aleinu, lo Alafechat, perso i loro figli o le loro figlie, nella Tzavah, che ho detto che ogni giorno ricordiamo i loro cari, infatti, e dunque è questo salmo in particolare, dunque un canto con accompagnamento musicale di Asaf. Hashem, non rimanere in silenzio, non essere sordo né inerte, perché ecco, i tuoi nemici sono in tumulto, quelli che ti odiano hanno alzato il capo, non so se vedete l'attualità della cosa, tramano segretamente contro il tuo popolo, cospirando contro quelli che proteggi presso di te. Dicono, ah, venite, distruggiamoli come nazione, in modo che non vi sia più memoria del nome di Israele. Perché hanno complottato di comune accordo, hanno stipulato un patto contro di te. Le tende di Edom e degli Ishmaelim, Moab e Agrim, Val Amon, Amalek, la Filistea con gli abitanti di Tiro. A loro si è alleata persino la Siria, diventando il braccio armato dei figli di Lot. Agisci, Hashem, con loro come hai fatto con Midian, con Sisra, con Yavin presso il fiume di Kishon, che sono stati distrutti a Endor e sono diventati concime per la terra. Rendi il destino dei loro nobili simile a quello tragico dei generali midianiti Oreb e Zeeb e a tutti i loro principi come Zeba e Zalmunna, perché hanno detto: impadroniamoci delle piacevoli dimore di Hashem. Oh Hashem, mio Signore, rendili simili a un turbine come se fossero paglia di fronte al vento, sì per loro come un fuoco che brucia la foresta, come una fiamma che incendia i monti. A proposito di fiamma, stasera che tutte le fiamme che accenderemo dei falò Be'ezrat Hashem, che siano fiamme di amore per Hashem, di vitalità e di gioia e che possano annientare tutti i nostri nemici. Amen. Pertanto,
Amen.
amen ve amen, inseguili con la tua tempesta, terrorizzali col tuo uragano, colma di vergogna il loro viso e infine andranno alla ricerca del tuo nome, o Hashem. Siano svergognati e sgomenti per sempre, fai in modo che siano confusi e periscano, e allora, e solo allora, tutti sapranno che tu, Hashem, sei eccelso su tutta la terra. Bellissimo questo primo per, come tutti i trachime, tutti dei salmi del Teilim. E dunque, poi, come dicevo, c'è l'84 fino all'87 che abbiamo letto stamattina in ebraico, e però volevo fare un assaggio anche stasera. Dunque, vi ho letto questo pere e concludiamo come sempre con la Tzedakah. Dunque, tutti insieme, la Tzedakah che ha a portata di mano, mi raccomando. Sempre avere un bicchiere con le monete pronto. Allora, Nishmat kol ha-nirtachim al kiddush Hashem, ki nishmatam tzrura b'tzrora kanei, yizitam baruch, nishmatam b'tzrora kanei, refuah shlema mushlemet lekol ha-cholim, lekol ha-pasukim, lekol ha-chatukim she'achzeru bri'im begufam ubenafshan le'mishpachotehem. Refuah shlema mushlemet le'sharon bat-pi che'vilin chaya. Refuah shlema mushlemet le'sharon bat-pi che'vilin chaya. Refuah shlema umushlemet lesharon batpi che vilin chaya. Mazal tov, mazal tov, mazal tov, leanna bat Ester, leanna Hanna bat Ester, lechem arukim, lechem bri'im, lesikcha, lekol habrachot, amen keni ratzon, geula pratit, geula klalit, yechi adoneinu morenu ve'rabeinu melech ha-mashiach lo-rabeinu, yechi adoneinu morenu ve'rabeinu melech ha-mashiach lo-rabeinu, yechi adoneinu morenu ve'rabeinu melech ha-mashiach lo-rabeinu, ognuna per sé, per i propri cari, di sfut. E mi raccomando, stasera non dimenticate di accendere il lume per Shimon Bar Yochai, che appunto stasera la sua Ilulà, che dai Rabbi Shimon Lismoch Alav, come il famoso detto, chiedete a Hashem tutto quello che avete bisogno, evocando appunto questo grandissimo tzaddik, appunto che abbiamo spiegato, dato un accenno della sua grandezza oggi, appunto, con la Sicha del Rebbe che abbiamo riportato. E dunque che Zchut Rabbi Meir Baal HaNes yagen al kol am Yisrael, al kol echad ve'echad, ve'avi et ha'geula pratit ve'aklalit, amen, amen, ken yi ratzon. Shabbat Yimei
Amen.
Nesbo, ufua krova lavo, ufua shlema lekol ha'cholim, Shabbat Shalom u'mevorach, mitoch simcha ve'briyut ve'osher ve'osher, amen.